Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Imago che sono in ascolto. Emanuela vi parla dalla solita finestra, Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi vi voglio parlare di un particolare del mio lavoro che sicuramente in qualche maniera avrete incontrato nella vostra vita. A chi non è venuto in mente di iniziare un corso di disegno, a chi, anche se fa un lavoro completamente diverso, svolge un'attività lontanissima da quella del fare arte, non è venuto in mente qualche volta: ma se io sapessi disegnare, ma com'è questo trucco del disegno, com'è questa abilità, come si fa? Molti concludono dicendo: è un dono di natura. Molti pensano che se sei privilegiato e nasci con questa capacità, puoi diventare un artista, un professionista del campo. In caso contrario, questa strada ti è preclusa. Nella mia esperienza di insegnante, che è più che ventennale, ho verificato che questo non è sempre vero. Ci sono, è vero, alcune persone che hanno uno spiccatissimo senso della luce, del colore, della forma, della trasmissione per immagini, ma che 9 volte su 10 questo non è stato un dono della genetica, bensì un imprinting ricevuto in primissima età. Molto spesso, anche nella storia dell'arte, vediamo che questo si ripete. Artisti sono figli di artisti, o comunque di appassionati d'arte, o comunque di persone che hanno a che fare con l'ambiente. Quindi l'occasione, la possibilità di coltivare fino dalla prima infanzia delle attitudini che in realtà tutti possediamo, dà il vero titolo di privilegio, dà quindi la possibilità, attraverso un'opera di costruzione sistematica della mentalità artistica, e permette quindi di arrivare a risultati di eccellenza. Picasso era figlio di un maestro di disegno e moltissimi artisti hanno incominciato da piccoli, venendo messi a bottega da grandi maestri che a volte li hanno anche adottati. Non sono rari casi in cui l'allievo ha preso addirittura il nome del maestro. Adesso ascoltiamo insieme un po' di musica e poi proviamo a vedere come questo percorso è possibile riproporlo anche per chi non è un privilegiato.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. baby go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I go, 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 go.
Dunque, oggi facciamo un piccolo esperimento. Proviamo a percorrere un passo alla volta la strada che si fa nell'approccio al disegno. Partiamo dal presupposto che ci troviamo per la prima volta in questa situazione, non abbiamo avuto istruzioni precedenti e nemmeno esperienze. La prima cosa che un disegnatore deve fare è decidere perché vuole farlo. Naturalmente ci sono moventi molto diversi. Chi desidera diventare un professionista, cioè acquisire degli strumenti, deve fare un percorso analitico che parte dalle basi. Non si tratta di prendere un oggetto e copiarlo, ma si tratta di incominciare a capire di che cosa è formato il linguaggio del colore, il linguaggio della linea, il linguaggio della forma. Tutte queste nozioni sono informazioni prima di tutto teoriche che partono dalle esperienze degli artisti negli secoli precedenti. Esistono un sacco di manuali che sono in grado di fornire delle tracce di percorso. Qualche volta invece noi sentiamo il bisogno di disegnare semplicemente per esprimere quella parte di creatività che c'è in noi e che magari non siamo ancora riusciti a canalizzare. Disegnare è sempre e comunque un'attività liberatoria, perché ci costringe a concentrarci, costringe a mettere in relazione l'occhio, la mano e il cervello. Ci pone in una relazione con la realtà che è assolutamente diversa dalla realtà che normalmente siamo abituati a percepire. Passa attraverso le esperienze sensoriali. C'è uno scatto che è necessario operare per il superamento di ciò che si sa rispetto a ciò che si vede. Quindi la prima cosa, come dicevo, è decidere perché vogliamo disegnare, perché vogliamo provare questo esercizio, che può essere uno sport, un diletto, un'attività seria, può essere finalizzato a comprendere e a dare forma a dei pensieri o a delle sensazioni o anche a delle forme che si organizzano nel nostro cervello e che noi, dal momento in cui le metteremo sulla carta, faremo esistere.
Dreams about fairy tale romance, tall, dark, and handsome man, wedding plans, Paris, France, Cinderella rescued by true love, not enough, white horse, handsome prince, magic kisses, I'll take a shot, but that's quite a lot, I can try, but that's quite a guy, if I'm not able to buy your diamonds, if I can't fly you up to the moon. If I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup. Every girl wishes for a Hollywood romance, pictures in the magazine, silver screen, social scene, swept off her feet by a movie star, not enough, guest list, Renoir, fancy car. That's quite a lot, but I'll take a shot. I can try, but that's quite a guy. If I'm not able to buy your diamonds, if I can't fly you up to the moon, if I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup.
ain't no Superman, but I'm gonna do the best I can. Girl, don't you know I don't expect to measure up, but love me for the cool I've got. Baby, what you gotta do is love me for the cool. Baby, what you gotta do is love me for the cool. Baby, what you got to do is love me for the cool. Baby, what you gotta do is love me for the cool.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando del perché si disegna. Allora, posto che noi ci mettiamo davanti a un foglio di carta bianco con in mano una matita e decidiamo di incominciare a rappresentare qualche cosa che esiste già. Partiamo dalla realtà perché la realtà ha mille cose da insegnare e la realtà che noi rappresenteremo non sarà la realtà che sta fuori di noi, ma sarà sempre qualcosa che si forma nella nostra testa, è una realtà che viene interiorizzata. Ciò che disegneremo sarà l'immagine che si è concretizzata specularmente nel nostro cervello. Prima di tutto osservare. Scegliamo una forma semplice. Partiamo da una forma che tutti conosciamo molto bene, per esempio un uovo. L'uovo è un oggetto naturale, un esempio straordinario di packaging naturale, perché per la conservazione, il trasporto e la protezione del suo preziosissimo contenuto, la natura ha escogitato una forma che è veramente, veramente unica. Bene, quest'uovo ha un guscio duro, che ha una superficie non proprio levigata, con delle leggerissime asperità. Può essere bianco oppure color incarnato. Lo appoggeremo su un foglio bianco in modo tale da avere la luce nella sua colorazione reale. Appoggiamo l'uovo sul foglio e incominciamo a osservarlo. Questa forma rotondeggiante non è perfettamente simmetrica se noi osserviamo il suo asse longitudinale. Se lo appoggiamo lungo l'asse longitudinale, parallelamente al piano d'appoggio, vediamo che la parte sinistra è una semisfera, mentre la parte destra è un ellissoide. Queste due forme si saldano in una continuità lineare assolutamente perfetta. Non ci sono asperità, non ci sono gobbe, non ci sono incertezze. Quella che noi vediamo è una linea curva, chiusa, perfettamente tesa. Cos'è la tensione? Proviamo a pensare a come quest'uovo si è formato, alla sua origine. È nato da un pallino piccolissimo, un ovulo, che si è via via accresciuto, che si è indurito. Al suo interno c'è questa massa che tutti conosciamo sotto forma di frittata o di uovo al tegamino, che ha bisogno di protezione, deve diciamo mantenere in uno stato di equilibrio permanente, liquido, di scambio anche di sostanze nutritive, il contenuto, il tuorlo, che alla fine diventerà il pulcino. Bene, questa forma, dicevo, si è costituita gonfiandosi dall'interno con una crescita spontanea, continua, costante, una pressione regolare che ha determinato l'assoluta perfezione della sua forma.
Give me a break now.
mister. You got me all wrong. You got me holding on to things you've said and done. And I see you struggling. Oh, I've been there before. And I promise that it never gets easier. In the lines I've been crossed, and your message was lost. I know how it seems, but it's not what I mean with you. Please forgive me, mister. You got me all wrong. If you could, please forgive me, mister. You live and you learn. Please forgive me. Please forgive me. Forgive me. Now you've seen your treasure. You've traveled your course. Now you wonder how it could have all worked out. And my heart's been broken, and I paid the cost. But I just can't seem to forgive myself for the things that I've done, all the things that I've said. I could never believe that they came from my head. Oh, please forgive me, mister. You've got me all wrong. If you could, please forgive me, mister. You live and you learn. Oh, please forgive me. So please forgive me. Please forgive me. Yeah, I am. Please forgive me.
Internauti, vi ricordo che se volete scrivere la casella di posta è artemisia@radioimago.net. Scrivetemi e ditemi cosa pensate. Bene, stavamo parlando dell'uovo, l'abbiamo visto, l'abbiamo osservato, abbiamo capito di cosa si tratta. Adesso proviamo a considerare la sua illuminazione. L'illuminazione è importante perché è quella che determinerà il chiaroscuro e quindi il suo volume. Il suo rapporto con lo spazio. Poniamo di avere un'illuminazione che proviene dall'alto, da sinistra verso destra. Vediamo quindi che si forma un'ombreggiatura nella parte contraria alla direzione della luce. Ma le ombre sono due. Una è l'ombra propria e l'altra è l'ombra portata. L'ombra propria è quella che si trova sull'oggetto e che attraverso la forma che ha ci dice la forma che ha l'oggetto. La luce arriva si definisce così, per raggi paralleli. Quindi questi raggi che provengono da una distanza infinita arrivano parallelamente a colpire l'oggetto e disegnano sulla sua superficie una definizione dei raggi luminosi. Trattandosi di una superficie curva, convessa, continua, noi avremo una zona sulla quale battono i raggi perpendicolarmente molto molto piccola, che è quella che si trova al centro della zona illuminata e che si definisce riflesso. È una zona puntiforme di solito. Lì il colore, il valore locale così definito, tende a scomparire per farci vedere soltanto il colore della luce. Intorno a questa piccolissima area c'è un'area più allargata, che è quella della luce predominante. Però se facciamo attenzione ci rendiamo conto che i raggi luminosi toccano questa superficie curva con un angolo di incidenza che varia in continuazione, proprio perché la sua curvatura è continua. Quindi anche nella zona di illuminazione non sarà tutta uguale la regione illuminata, ma sarà differenziata per dei passaggi che sono dei toni estremamente variati ed estremamente vicini tra loro dal punto di vista tonale. Questo è il chiaroscuro tonale. Ci sarà una demarcazione non definita in modo lineare, ma sempre attraverso sfumature, che separa la zona di luce da quella di ombra. L'ombra, dicevamo, più fonda, si trova nel lato opposto dalla direzione della luce. Le due aree sono separate tra loro da una zona intermedia chiamata penombra, dove la luce è radente, e ancora una volta abbiamo dei passaggi tonali che sono impercettibili. Quindi la nostra capacità di rappresentarli starà nel fatto, se stiamo usando una matita semidura, per esempio un HB o un foglio semiruvido, cercare di formare dei segni, dei tratteggi molto leggeri, incrociando o anche arrotondando il segno, facendo dei ghirigori, insomma trovando il linguaggio espressivo che ci piace di più, ma sempre con una mano estremamente leggera, sovrapponendo dei segni, incrociando questi segni fino a formare una texture che sia assolutamente omogenea ma sfumata. Più sono i passaggi, più la tonalità si intensifica.
Sometimes I need you more than I want to. Sometimes I don't get in when I should do. You tell me you love me, you're trying to convince yourself, but you just give it away. In the words that you don't say, inside the bed.
Sometimes I don't give in when I should do. Maybe I should do. Give it away.
Radio Imago.
Sempre Manuela su Radio Imago, stiamo parlando delle ombre. Le ombre che si formano quando un uovo viene colpito dalla luce. L'ombra propria, che abbiamo descritto prima, accarezza e ricopre il nostro uovo e cambierà a seconda dell'inclinazione e della direzione che la luce avrà. Se noi proviamo ad illuminarlo dall'alto, vedremo che la sua forma cambierà, la forma della luce prenderà la forma che l'uovo ha a seconda della direzione e del lato che sta esponendo alla fonte luminosa. L'ombra portata invece è quella che l'uovo proietta sul foglio su cui è appoggiato. Se la luce è verticale, l'ombra che si proietta starà esattamente al di sotto e avrà il margine continuo esattamente della forma dell'uovo, come se fosse una proiezione. È una proiezione. Se invece noi incliniamo la luce, quest'ombra si allungherà, così come il sole quando cala produce delle ombre lunghe, le ombre allungate date dai raggi inclinati. Bene, più incliniamo la luce, più l'ombra si allunga. Osservate cosa succede. Cambia anche l'intensità della sua colorazione. Se l'ombra è molto lunga, noi vedremo che a contatto con l'uovo, perché nasce sempre dal punto d'appoggio su cui l'uovo si trova, nel punto d'incontro tra l'uovo e il foglio, dicevo, si forma, cioè l'origine di quest'ombra proiettata, che sarà più intensa vicino all'oggetto, e si svuoterà mano a mano che si allontana. Questo fenomeno è un gioco di riflessione. I raggi luminosi battono sull'oggetto e in parte vengono riflessi indietro. Quindi cosa succede? La luce arriva, colpisce l'uovo, ma contemporaneamente colpisce anche il piano d'appoggio sul quale l'uovo si trova. Allora, una parte di questi raggi vengono assorbiti dal piano d'appoggio, una parte vengono riflessi, ritornano indietro e in questo modo retroilluminano l'oggetto. Quindi nella parte più scura dell'ombra ci sarà uno schiarimento che viene chiamato ritorno di luce. La stessa cosa avviene nel senso contrario, quindi la luce tornando indietro, battendo sul retro dell'uovo, schiarisce sempre per riflessione il centro dell'ombra portata.
Doubters creeping in.
Parlare di uova sarebbe troppo facile darvi una ricetta con le uova. Siccome l'ho già fatto la scorsa settimana parlandovi delle crêpe Suzette, ho pensato di fare una cosa diversa e di proporvi un menù monocromatico. È un po' che non parliamo dei colori come essenza autonoma e quindi sulla vostra tavola vi voglio proporre un menù completamente rosso. Potrebbe esserci come entrée. Preparate una julienne molto fine di barbabietole rosse. Tagliate a striscioline sottili dell'insalata trevisana. E se volete potete lasciare le foglie intere se sono molto piccole, oppure tagliarle a striscioline, come dicevo. Mescolate insieme tutte queste striscioline e questa julienne. Aggiungete delle noci tritate e condite con una vinaigrette, quindi con una salsina di olio extravergine di oliva, sale e aceto, se vi piace aceto balsamico. Posso proporvi una piccola zuppa nordica come primo piatto. È un borscht alla russa che potrebbe inaugurare questo menù. Si tratta di una zuppa di cavolo, in realtà, in cui il cavolo è tagliato finemente a listarelle ed è fatto cuocere con del brodo fino a che non sia cotto. Il cavolo rosso ha già una sua colorazione abbastanza interessante, si può rinforzare aggiungendo del succo di barbabietola in finale di cottura. Il borscht richiede l'aggiunta della panna, che potete servire a parte. Non fate soffriggere il cavolo rosso, altrimenti si decolorerà. Come piatto principale vi propongo un carpaccio. Per questo piatto occorre del carne di manzo cruda affettata finemente, e a seconda dell'appetito dei vostri commensali potrebbe essere da 2 a 300 grammi la carne per persona. Per la riuscita della presentazione deve essere condita molto bene. Io di solito la stendo in una sola superficie, quindi senza sovrapporre le fette. Passo un pizzico di sale, una grattatina di pepe e una spolveratina di parmigiano grattugiato, del limone spremuto al momento e un filo di olio extravergine di oliva. Potete, se volete, interrompere tutto il rosso di questa cena con qualche foglia di rucola. Un ulteriore tocco rosso lo possiamo dare con il dessert. Il dessert sarà un piacere per la vista. Una piccola insalata di frutti di bosco condita con una goccia di limone e un cucchiaino di zucchero di canna. Buon appetito!
Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Now don't think because there's a ring on your finger, you need try any more. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office and men will always be men. So don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Something pretty, something you'd wear to go to the city. Now dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. To get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love.
Non stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Bene, dopo tutti questi preamboli, dopo aver osservato, capito, preso possesso della visione, non ci resta che incominciare a lavorare. E a questo punto smettiamo di ragionare, non usiamo più la ragione. Costruiamo l'uovo esattamente come l'ha costruito la natura, partendo dal suo interno, dall'asse mediano longitudinale, dall'asse che costruisce il diametro della sfera che lo compone. Uniamo queste linee seguendo il nostro intuito. Non dobbiamo pensare, non dobbiamo parlare. Il dialogo che si svolge in questo momento è un dialogo mentale, sensoriale, ma non intellettivo. Non dobbiamo ragionare su quello che stiamo facendo, dobbiamo lasciare che la nostra mano venga guidata dal nostro istinto. Quando l'uovo sarà completo, lo guarderemo da lontano. Proveremo a osservare se la tensione della linea che ha messo la natura nel costruirlo è stata capita da noi, l'abbiamo sentita nella stessa maniera. Quando il disegno è completo, abbiamo accennato al piano d'appoggio, possiamo incominciare il tratteggio, così come abbiamo detto prima. Ognuno ha la sua calligrafia e non ha senso sforzarsi di adattarsi alla calligrafia di qualcun altro. Nello stesso modo, ognuno di noi ha una calligrafia nel disegnare, nel colorare, nel riempire certe parti. Lasciamo che le nostre dita seguano da sole il percorso che preferiscono. Cerchiamo di guardare di più l'oggetto che non è il disegno che stiamo facendo. Lasciamo che l'immagine si costituisca spontaneamente, naturalmente dentro di noi. Non chiamiamo nessuno, non facciamoci vedere da nessuno. Lavoriamo concentrati come se fossimo soli al mondo, perché la proprietà dell'uso del disegno fatto in questo modo consente di isolarsi completamente, di renderti conto che è un'attività che chiude completamente il rapporto con il tempo. Non vi accorgerete del tempo che passa. È anche un buon sistema per vincere i momenti di noia quando siamo costretti, ad esempio, a lunghe attese.
Chicken and rice, all them dishes are mighty nice. Gather around, you girls, listen to me. I wanna tell you about my baby's recipe. I like my baby's pudding, I like it best of all. I like my baby's pudding, I like it best of all. There's a gal, Miss Fanny Brown, she cooks the best gumbo in this town. All them chicks, they really cook, but Fanny Brown is something you don't learn in a book. I like my baby's pudding, I like it best of all. I like my baby's pudding, I like it best of all. 99 times I've tried to eat all them fancy cuts of country beef, just can't eat a single bite. I just don't have me an appetite. I like my baby's pudding, I like it best of all. I like my baby's pudding, I like it best of all.
Sempre Emanuela e gli internauti sperimentatori di Radio Imago. Il nostro uovo sta prendendo forma, comincia a acquistare volume, comincia a diventare una cosa. Vi ricordate, una volta vi ho citato una frase di Leonardo che mi diverte sempre molto, che diceva: il pittore è signore di tutte le cose. È vero, nel senso che è in grado di riprodurle. Volendo, è in grado di crearle quando non esistono, in grado di inventarsi forme che magari non ci sono ancora, ma cominceranno ad esserci da questo momento in poi. Continuiamo a lavorare concentrati, lasciamo che questa forma diventi una cosa e poi possiamo applicare il chiaroscuro che abbiamo fatto sull'uovo anche sul piano d'appoggio e sull'ombra portata, cercando di riprodurre la realtà, che, come dicevo, è sempre una realtà interiore. A questo punto, quando reputiamo che il nostro lavoro può essere concluso, c'è una verifica che dobbiamo fare allontanandoci. È proprio come tagliare un cordone ombelicale. Fin tanto che noi siamo attaccati al nostro disegno, con gli occhi molto vicini, non riusciamo a vederlo in realtà. Continuiamo a vedere l'immagine che c'è nella nostra testa. Noi vedremo il nostro disegno come qualcosa di staccato da noi soltanto quando ci staccheremo fisicamente da lui. Quindi l'unica verifica possibile per oggettivare l'immagine è quella di allontanarsi, appendere il disegno a qualche metro, osservarlo da lontano e riportare lo sguardo sul soggetto che l'ha prodotto, sulla suggestione visiva da cui ha avuto origine. Solo in questo modo scopriremo gli errori, ci accorgeremo magari di aver fatto l'uovo troppo lungo o di avere caricato troppo poco alcune parti, quindi la sua forma non è perfettamente continua così come credevamo fosse. Questo è un modo per riportare dal lato razionale l'analisi dell'oggetto. Riutilizziamo la parte logica del nostro cervello per verificare quali errori abbiamo fatto. Ed è una cosa normale, soprattutto all'inizio, farne parecchi. Questa verifica non si fa soltanto da studenti o da dilettanti, è una verifica che qualsiasi pittore fa. Se avete modo di vedere un disegnatore o un pittore all'opera, vi accorgerete che prende le distanze dal suo lavoro, spesso lavora in piedi e poi si allontana per osservare con una certa distanza quello che fino a pochi momenti prima vedeva soltanto dentro di sé.
Feel right in a mirror. dreaming about us something about a southern girl.
Vi voglio parlare di un libro che parla d'arte e di illusione. Parla della relazione che c'è fra la realtà visiva e la realtà disegnata. Il titolo di questo libro è Arte e Illusione ed è stato scritto da Ernest Gombrich. È lo studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica. Gombrich faceva parte di una scuola di pensiero legata alla Gestalt, una scuola di filosofia della visione e della percezione, che ha elaborato una serie di teorie che poi hanno trovato varie applicazioni nell'ambito della comunicazione d'arte. In questo libro troverete capitoli molto interessanti, un libro naturalmente per appassionati, per iniziati o anche per professionisti, ma la qualità straordinaria che ha questo autore è anche quella di sapersi far comprendere anche da chi non ha una formazione specifica. Si parla del colore della luce, si parla della psicologia e dell'enigma dello stile. È piena di illustrazioni e di esplicazioni. Questo testo ha parecchi anni, ma non ha ancora perso il suo smalto. Parla dei limiti della somiglianza al vero e ci fornisce quindi anche la chiave di lettura sul perché esiste lo stile nell'arte, che cosa caratterizza un certo dipinto, una certa scuola, un certo maestro, e lo fa diventare qualcosa di unico che, pur trasformandosi nel tempo, evolvendosi negli anni, riesce comunque a mantenere una certa fedeltà a se stesso. Parla anche di alcuni autori che sono di grande attualità e del modo in cui hanno lavorato. Uno di questi ve l'ho citato in una puntata recente, che è John Constable e il suo studio delle nuvole. Parla del potere di Pigmalione, la capacità quindi di illudersi e di creare l'illusione che il vero sia esattamente ciò che è stato creato dalle mani dell'artista. Famosa è una frase dello scultore Donatello che se la prese con una sua scultura chiamata lo Zuccone, che lanciò una mazzetta sullo studio di questa statua, gridandogli favella, favella, ti venisse il cacasangue. Questa imprecazione rappresenta molto bene l'idea che questo oggetto, questa cosa prodotta dalle mani dell'uomo abbia in realtà una vita propria, abbia un'anima. In questo libro sono evidenziati l'importanza delle formule e l'importanza dell'esperienza. Nel piccolo esempio citato prima dell'uovo, in cui ho voluto sintetizzare questo meccanismo, sono racchiuse e riassunte attraverso il percorso che abbiamo fatto tutte le teorie di Cumbri e che trovano continuamente riscontro nella nostra attività quotidiana di insegnanti nelle scuole d'arte. Emanuela purtroppo si vede costretta a chiudere qui questo argomento che è infinito e come sempre mi appare nuovo, fresco e smagliante. Spero di non avervi annoiato. Un abbraccio affettuoso a tutti e appuntamento alla prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.